Un tribunale californiano chiude la porta ad Apple nel caso Epic. Bruxelles le impone di far funzionare le live activity sugli smartwatch Samsung e Pechino le impedisce di lanciare l'AI che ha già pronta. Qualcuno a Cupertino preme il bottone sbagliato e attiva Apple Intelligence in Cina per errore, poi la ritira di notte, sperando che nessuno se ne accorga. Benvenuti nella puntata in cui scopriamo che il padrone dell'iPhone non è sempre chi pensavamo. Sigla. Nel 2007 Steve Jobs salì sul palco del Moscone Center e fece una cosa che nessuno aveva mai fatto prima. Presentò un telefono su cui l'utente non poteva installare nulla. Nessuna app, nessun widget, nessuna personalizzazione. Safari, messaggi, foto, iPod, punto. Il messaggio implicito era brutale nella sua chiarezza. Questo è il mio telefono e tu lo usi come dico io. 19 anni dopo quel messaggio è in frantumi. Non perché Apple abbia cambiato idea, ma perché il mondo ha cambiato le regole. Cominciamo dalla notizia che i giornalisti tech hanno trattato come una riga di cronaca e che invece è un terremoto sotto sotto. Il Ninth Circuit, la corte d'appello federale più influente degli Stati Uniti, ha respinto all'unanimità entrambe le petizioni di riesame di Apple nel caso Epic. Tutti e tre i giudici del panel hanno detto no. Il tribunale plenario ha detto no. Un singolo giudice ha raccomandato riesame, ma il resto della corte lo ha ignorato. Tradotto, Apple deve permettere agli sviluppatori di indirizzare gli utenti verso metodi di pagamento esterni all'App Store. La commissione del 30%, il pilastro economico dell'ecosistema iOS, ha una crepa, diciamo, strutturale. Non è stata abolita, attenzione, nessuno compra direttamente dall'app senza passare per Apple, ma il monopolio sull'informazione è finito. Ora lo sviluppatore può dire all'utente: «Ehi, puoi pagare anche di là e costa meno». Le opzioni rimaste ad Apple sono la Corte Suprema, che però ha già rifiutato di esaminare un ricorso precedente nella stessa causa. Insomma, è come bussare alla porta di qualcuno che ti ha già detto di andartene. Abbiamo parlato già di App Store in passato, la sentenza Musi, il vibe coding, il potere di rimozione. Ma questa volta è diversa. Non è un singolo sviluppatore contro Apple. È il sistema giudiziario americano che dice: il sistema ha un limite e quel limite lo decidiamo noi. Dall'altra parte c'è Bruxelles. Perché se il tribunale americano ha aperto una crepa, Bruxelles in questo momento sta usando letteralmente il martello pneumatico. iOS 26.5 beta è uscita l'altro ieri e la cosa più rivelatrice non è cosa contiene, è perché lo contiene. Le live activity, quelle animazioni in tempo reale che mostrano il timer della pizza, il punteggio della partita, lo stato del volo o del parcheggio, ora funzioneranno sugli smartwatch di terze parti. Su smartwatch Android, Samsung, Pixel Watch, qualsiasi cosa con Wear OS. Se hai un iPhone e un Galaxy Watch, le live activity arriveranno al polso. E poi c'è il pairing automatico, quel gesto magico in cui avvicini gli AirPods all'iPhone e si connettono da soli. Questo sarà disponibile anche per le cuffie di terze parti. Il framework si chiama Audio Accessory Kit ed è pensato per replicare esattamente l'esperienza AirPods, rilevamento dell'orecchio, switching automatico tra dispositivi ed instradamento intelligente dell'audio. Le notifiche dall'iPhone poi potranno essere inoltrate a smartwatch non Apple con l'intero flusso, dal messaggio alla vibrazione al polso, che funzionerà anche cross-platform. Tutto questo non è una scelta di Apple, ovviamente. È il Digital Markets Act. Bruxelles ha stabilito che iOS è un gatekeeper e che i gatekeeper devono garantire l'interoperabilità. Apple ha resistito fino a quando ha potuto, lo sappiamo. Ha avvertito che aprire le notifiche a terze parti crea rischi per la privacy. Ha documentato, protestato, argomentato, ma poi alla fine ha eseguito. Ma c'è un ma, ed è qui che la storia si fa davvero interessante. Infatti Apple ha eseguito le regole a modo suo. Il nuovo Developer Program License Agreement contiene una nuova sezione, la 3.3.3J, che è un capolavoro di ingegneria legale. I dati delle notifiche e dei dispositivi inoltrati a dispositivi terzi, si legge, non possono essere usati per pubblicità, non possono essere usati per profilazione e non possono addestrare modelli AI. Non possono inoltre tracciare la posizione e non possono essere archiviati su server remoti. Non possono neanche essere condivisi tra dispositivi e devono restare cifrati. Devono essere legati al singolo dispositivo accessorio e devono essere cancellati quando l'accessorio si disconnette. Apple, insomma, ha aperto la porta, ma ha installato il metal detector, la telecamera, il badge di accesso e il cane da guardia. La porta, insomma, è aperta, a condizioni di Apple. Da sviluppatore devo ammettere che è molto elegante. Non puoi accusare Apple di non rispettare il DMA. Le live activity funzionano su Samsung e non puoi neanche accusarla di compromettere la privacy. Le regole sono più rigide di qualsiasi cosa l'UE abbia chiesto. Apple ha trasformato un obbligo in una dimostrazione. Guardate, apriamo tutto e lo facciamo meglio di chiunque altro. E poi c'è la Cina. E la Cina, beh, è tutta un'altra storia. Questa settimana Apple Intelligence si è attivata in Cina, per errore. Alcuni utenti cinesi hanno trovato la funzionalità di AI nelle impostazioni di iOS 26.4. Strumenti di scrittura, riassunti, generazione di testo, tutto funzionante. Mark Gurman ha confermato: rilascio involontario, ritirato immediatamente. Qualcuno, insomma, ha premuto il bottone sbagliato. L'imbarazzo è doppio. Per prima cosa, la tecnologia è pronta da mesi. Apple Intelligence funziona in Cina, l'ha dimostrato involontariamente. Il ritardo quindi non è tecnico, ma è politico, come ci aspettavamo. Apple ha il software, ma non ha il permesso. E poi c'è un ostacolo tecnico che nessuno menziona. Alcune funzionalità di Apple Intelligence si appoggiano alla ricerca inversa di immagini di Google. Google ovviamente è bloccato in Cina, il che significa che Apple deve ricostruire quella pipeline con un partner cinese, oppure rinunciare in toto a quella feature. Nessuna delle due opzioni, come potete immaginare, è rapida. Tre forze diverse, un tribunale, un regolatore e un governo, stanno ridisegnando i confini di quello che Apple può fare con il proprio telefono. In California le dicono come gestire i pagamenti, a Bruxelles le dicono con chi deve condividere le notifiche e a Pechino le dicono quando può accendere il proprio software. Ma c'è un luogo dove nessun tribunale, nessun regolatore e nessun governo può entrare. Si chiama Silicio. Olamma, l'applicazione open source per eseguire modelli di linguaggio in locale, ha rilasciato un aggiornamento che sfrutta MLX, il framework di machine learning di Apple, per accelerare l'inferenza sui chip Apple Silicon. I risultati dicono 1,6 volte più veloce nell'elaborazione dei prompt e quasi il doppio nella generazione delle risposte. Sui chip M5 poi i miglioramenti sono ancora più marcati, grazie ai Neural Accelerator integrati nella GPU. Il dato che conta però non è il benchmark, ma è la direzione. L'AI che gira sul tuo Mac con i tuoi dati senza uscire dal tuo dispositivo e senza chiedere permesso a nessuno, sta diventando veloce abbastanza da essere utilizzabile per il lavoro quotidiano. Modelli come QN 3.5 di Alibaba, e Llama di Meta e Mistral girano tutti su MLX, tutti locali e tutti sotto il tuo controllo. È il paradosso più interessante della settimana, se volete. Mentre Apple perde il controllo dell'iPhone, costretta ad aprire le notifiche, i pagamenti e le live activity, sta costruendo un vantaggio che nessuno può regolamentare. La capacità di far girare l'AI direttamente nel proprio hardware, con un'efficienza che la concorrenza non riesce nemmeno ad avvicinare. Il Neural Engine degli M5, il framework MLX, la memoria unificata sono vantaggi architetturali, non clausole contrattuali che un giudice può scrivere. Quando tutto è contestato, i pagamenti, le notifiche, i permessi, i mercati, il silicio resta, insomma. È l'unico terreno dove Apple è ancora sola a decidere le regole. La domanda di oggi quindi è: chi comanda davvero? Beh, nel 2007 la risposta era davvero semplice. Comandava Apple, il telefono era suo, le regole erano sue, l'esperienza era sua. Nel 2026 la risposta è un diagramma di Venn con troppi cerchi. I tribunali americani comandano sui pagamenti, l'Unione Europea comanda sull'interoperabilità e la Cina comanda sui tempi dell'AI. Google, nel frattempo, comanda sul motore di ricerca e attraverso il patto di Gemini, di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, anche sull'intelligenza che girerà dentro Siri. Epic Games ha dimostrato che le regole dell'App Store non sono leggi di natura e Samsung ha dimostrato che le Live Activity non sono un privilegio esclusivo dell'Apple Watch. Ma Apple comanda ancora sul silicio, sul Neural Engine e su MLX, su come i dati vengono protetti dentro il dispositivo e sul metal detector alle porte che Bruxelles ha costretto ad aprire. E forse è questa la lezione della settimana più regolamentata nella storia dell'iPhone. Il controllo non si misura più in quello che puoi impedire, si misura in quello che sai fare meglio di chiunque altro. Apple non può più impedire ai pagamenti di uscire dall'App Store, non può più impedire alle notifiche di arrivare su un Galaxy Watch e non può nemmeno impedire ai propri ingegneri di premere il bottone sbagliato a mezzanotte in Cina. Ma può far girare un modello AI sul suo telefono senza che un byte lasci il dispositivo. E questo, per ora, nessun tribunale glielo può togliere. Io sono Costantino e questo era il Morso. Se vi è piaciuta questa puntata, per favore lasciate un like ed iscrivetevi per non perdervi nessuna novità. A presto!